Un po' di tempo fa abbiamo iniziato una riflessione sull'Apocalisse e poi siamo stati costretti, come ricorderete, a fermarci, un po' come ha fatto l'Apostolo Giuda, no? Che aveva in cuore di scrivere intorno alla nostra comune salvezza. Poi lo Spirito Santo lo guida, a motivo di problemi che erano nati in quel contesto, a scrivere invece in modo diverso, cioè a scrivere, come lui stesso dice, intorno alla fede che è stata una volta per sempre trasmessa ai santi. Ed è interessante che proprio lì l'Apostolo Giuda, fratello del Signore Gesù, deve sottolineare la deità del Signore Gesù, perché nel verso 4 poi dirà che Gesù è l'unico Signore padrone della nostra vita. E questo è davvero molto molto bello. Noi siamo stati costretti a fermarci per le ragioni che noi sappiamo, proprio per come dire, sottolineare, predicare messaggi che al momento erano più urgenti di quello dell'Apocalisse. E dal momento che è passato anche diverso tempo, e nello stesso tempo diversi si sono aggiunti e non ho avuto modo di ascoltare almeno una panoramica di questa lettera, di questo libro, vorrei proprio questa sera iniziare con un'introduzione, una panoramica di questo libro. Se poi rimane il tempo, riprenderemo questo studio dal capitolo 10. Allora, per chi prende appunti, io incoraggio sempre a prendere appunti, vi do delle coordinate intorno a questo libro. Allora, il primo punto che voglio trattare con voi è il seguente. Il tema del libro è la sua struttura. Qual è il tema di questo libro? Allora, apriamo l'Apocalisse, apriamo questo libro davvero straordinario quanto difficile. Allora, apriamo il libro dell'Apocalisse e cominciamo a parlare del tema che viene sviluppato in questo libro. Ricordo sempre, per chi studia com'è il discepolato, che ogni libro ha un tema centrale e tutta la struttura spiega il tema centrale che viene enunciato dal libro. Capitolo 1 e versetto 1. Rivelazione di Gesù Cristo, che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi, molto bello questo, le cose che devono avvenire tra breve e che egli ha fatto conoscere mandando il suo angelo al suo servo Giovanni. Allora, qual è il tema principale che viene sviluppato nel libro dell'Apocalisse? È la rivelazione di Gesù Cristo. Allora, l'Apocalisse vuole mettere in luce, vuole mettere in chiaro chi è veramente Gesù. E questa parola, questa prima parola che noi incontriamo qui, rivelazione, vuol dire letteralmente togliere il velo. Cioè, cosa significa? Significa che davanti agli occhi delle persone che vedevano il Signore Gesù c'era una specie di velo spirituale che impediva loro di capire chiaramente fino in fondo chi era, chi fosse il Signore Gesù. E qui viene detto rivelazione, cioè l'Apocalisse è il libro che toglie questo velo spirituale e fa conoscere chi è veramente il Signore Gesù. Venite un attimo con me nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi, c'è un passo che proprio parla del velo, cioè della condizione spirituale in cui ancora oggi molti giudei, molti ebrei che rifiutano ancora la grazia si trovano. Ed è davvero interessante. Leggiamo i versi del capitolo 3 di Seconda Corinzi, i versi da 14 a 16. Dice l'Apostolo Paolo, parlando di questo popolo, ripeto, un popolo che ancora rifiuta la grazia del Signore, almeno parte del popolo che rifiuta ancora la grazia, si trova in questa condizione. Ma le loro menti, dice l'Apostolo Paolo, furono rese ottuse. Infatti, sin al giorno d'oggi, quando leggono l'Antico Patto, cioè l'Antico Testamento, da Genesi a Malachia, lo stesso velo rimane senza essere rimosso, perché è in Cristo che esso è abolito. Ma fino a oggi, quando si legge Mosè, il Pentateuco, lo stesso velo rimane senza essere rimosso, perché Allora, si legge Mosè, un velo rimane steso sul loro cuore, però quando si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso. Allora è chiaro che Paolo sta parlando di questa condizione spirituale, quasi di cecità di questo popolo, che ancora non riesce a capire chi è veramente il Signore Gesù. Cosa vedevano le persone quando incontravano il Signore Gesù? Essi vedevano un uomo. Vedevano un uomo con tutti i suoi bisogni. Un uomo che aveva bisogno di mangiare, un uomo che aveva bisogno di bere, un uomo che aveva bisogno di riposare. Un uomo che era come tutti gli altri uomini. E torno, venite, questo passo molto, molto, molto bello, molto chiarificatore, in 2 Corinzi capitolo 5. Guardate che cosa dice l'Apostolo Paolo a questa chiesa del come loro vedevano il Signore Gesù. E come ora non lo devono vedere più così. Capitolo 5 di 2 Corinzi, il versetto 16. Tenete presente questi passi, fratelli, che sono molto, molto importanti. Il verso 16 dice: quindi, da ora in poi, noi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano. E se anche abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano, ora però non lo conosciamo più così. Come abbiamo conosciuto noi Cristo? Da un punto di vista umano. È vero? Abbiamo mangiato con Lui, abbiamo dormito con Lui. L'hanno insultato, l'hanno umiliato. Ma ora noi non lo conosciamo più così. L'Apocalisse ci fa conoscere chi è veramente il Signore Gesù. Cioè toglie il velo, toglie l'impedimento davanti agli occhi, al cuore dei credenti soprattutto, per far vedere chi è il Signore Gesù. Allora rimaniamo ancora nel libro dell'Apocalisse e leggiamo nel capitolo primo il verso 17. Guardate come ora vedono il Signore Gesù. Coloro che sono stati con Lui per 3 anni, che hanno mangiato insieme, hanno dormito insieme, hanno camminato insieme. Nel versetto 17 viene parlato un po' della rivelazione della gloria di Cristo. Non di tutta la gloria, perché è sempre in termini di paragone, paritetici, come, tante volte troverete proprio questa parolina che esprime questo concetto. Il versetto 17 dice: quando lo vidi, il Signore Gesù, Giovanni dice, quando lo vidi, cadde ai suoi piedi come morto, ma egli pose la sua mano destra su di me dicendo: non temere, io sono il primo e l'ultimo. Giovanni cosa fa? Quando vede non tutta la gloria di Cristo, cioè quando vede parte della gloria del Signore Gesù, quando vedi i suoi capelli bianchi, come vedi i suoi piedi che sono come terzo rame, Giovanni quando ha questa grande rivelazione del Signore Gesù, quando il velo è tolto, vede parte della gloria di Cristo, dice qui la scrittura che Giovanni cade con la faccia per terra come morto, non aveva più forza per rialzarsi. Eppure Giovanni era stato con il Signore Gesù, era l'apostolo che Gesù amava, il discepolo che Gesù amava, ed era il discepolo che quando stava a tavola metteva il suo capo sul seno del Signore Gesù, sul petto del Signore Gesù. È vero? Adesso non vede più Gesù allo stesso modo. Questo è bello per noi fratelli, perché se noi studiamo la parola di Dio con questa chiave cristologica, noi non possiamo fare a meno di adorare il Signore e non possiamo neanche fare a meno di servirlo, di amarlo, di conoscerlo sempre di più, di rimanerne meravigliato. Questa è l'esperienza di uno, dell'ultimo dei 12 discepoli rimasti ancora in vita. Ma quale sarà l'esperienza delle persone del mondo? Quando le persone del mondo vedranno il Signore Gesù. È vero? Nel capitolo 6, sempre dell'Apocalisse, i versi da 15 a 17. Guardate, fratelli. Guardate, qui abbiamo tutti i tipi di persone che il mondo possa, come dire, catalogare, identificare. I re della terra, i grandi, i generali, i ricchi, i potenti e ogni schiavo e ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche e tra le rocce dei monti e dicevano ai monti, guardate, parlavano ai monti e alle rocce, caditici addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono, cioè Dio Padre, e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira. Chi può resistere? Gesù non ha neanche parlato, non ha detto una parola, non ha detto niente, non ha pronunciato parole di condanna, di giudizio, per cui queste persone a un certo punto hanno cominciato a tremare davanti a queste parole. Non ha detto niente. Hanno soltanto visto il Signore. Giovanni è caduto con la faccia a terra. Non aveva più la forza di alzarsi. È stato il Signore con la sua mano destra che ha messo su di lui che si è alzato. E alla destra nella scrittura indica tutto ciò che è positivo, che è divino, che è celeste. E adesso qui le persone non credenti vedono soltanto Dio Padre sul trono e vedono l'ira dell'agnello. E vogliono morire, vogliono sparire da quella situazione, parlano nei monti, cadeteci addosso, non si può, chi può resistere? Allora guardate, fratello, quando leggiamo il libro dell'Apocalisse, noi dobbiamo avere questa chiave cristologica e interpretativa. L'Apocalisse toglie il velo alla realtà, alla deità, a tutto ciò che Cristo Gesù è. E questo è straordinario, è davvero straordinario. D'altra parte, a volerlo dirla tutta, tutta la parola di Dio presenta come tema centrale il Signore Gesù. Gesù stesso ha detto in Giovanni capitolo 5, versetto 39, voi investigate le scritture perché pensate ad avere vita eterna per mezzo di esse, ed esse sono quelle che parlano di me. È vero? E quando ancora parla ai due discepoli sulla via di Emmaus, nel capitolo 24 di Luca, nel versetto 25-27 e poi nel versetto 44, che dice Gesù? In tutte le scritture lui ha spiegato le cose che lo riguardavano. L'ha spiegato con il Pentateuco, l'ha spiegato con i profeti, l'ha spiegato con i Salmi, cioè da Salmi al Cantico dei Cantici, tutta la struttura dell'Antico Testamento Gesù ha spiegato che parlava di lui. Eppure loro non se ne erano accorti di niente. Passeggiavano come se fosse un uomo qualsiasi. Però quella parola che lui pronunciava, vi ricordate? Scaldava il loro cuore. E quando Gesù ha spezzato il pane, gli occhi loro si sono aperti. L'Apocalisse, fratelli, ci dice chi è Gesù veramente. Non che noi non lo sappiamo, ma toglie il velo davanti a quello che può essere l'impedimento di quanti vogliono conoscere il Signore Gesù. Non è più l'agnello umile che si lascia fare tutto quello che gli uomini hanno voluto, non è più la pecora muta davanti a coloro che la tosano, ma l'Iddio eterno è il giudice dei vivi e dei morti. Però per noi è nostro fratello, è vero? Gesù ha detto ai discepoli, è vero, ha detto a una donna, vai a dire ai miei fratelli, è vero, che sono risuscitato. È il nostro fratello maggiore, questo è davvero straordinario, toglie il velo davanti alla persona benedetta del Signore Gesù. Come è strutturato allora questo libro? È molto semplice perché non dobbiamo fare una ricerca attenta, particolare, per capire il modo in cui viene strutturato il libro, ma è il Signore Gesù stesso che chiama Giovanni a scrivere e dà a Giovanni la struttura del libro, molto semplice. Capitolo primo di, sempre del libro dell'Apocalisse, il versetto 19. Guardate, fratelli, e anche questo chi studia con me sa quanto è importante, almeno per me, cercare sempre la struttura di un libro affinché possiamo stare sempre nel reparto giusto e aprire i cassetti giusti per capire cosa c'è dentro. Allora il versetto 19 dice: scrivi dunque le cose che hai viste, le cose che sono e quelle che devono avvenire in seguito. Molto semplice. Allora, in quante parti è strutturato il libro dell'Apocalisse? In tre principali parti, cioè le cose che sono, le cose che Giovanni ha viste, le cose che sono e le cose che devono ancora avvenire. Allora, le cose che Giovanni ha viste le vediamo dal versetto 9 del capitolo 1 fino al versetto 20. Che cosa ha visto Giovanni? Ha visto la gloria, o meglio parte della maestosa gloria del Signore Gesù. Questa è la prima parte. Giovanni deve scrivere ciò che lui ha visto della persona benedetta del Signore Gesù. Poi le cose che sono, il capitolo 2 e il capitolo 3 dell'Apocalisse, che parla delle sette chiese dell'Asia Minore, che sono anche, emblematicamente parlando, sono anche storicamente le chiese che rappresentano tutte le chiese del mondo. Qualsiasi chiesa locale di tutti i tempi legge queste sette chiese dell'Apocalisse, sicuramente si troverà dentro in qualcuna di queste chiese. È vero? Quindi le cose che sono, cioè il Signore che vede come sta funzionando la sua Chiesa, come ha funzionato la sua Chiesa durante la storia stessa della Chiesa. È Lui che cammina in mezzo alla Chiesa. E dice a Giovanni: scrivi queste cose, fai conoscere queste cose. E il fatto che siano sette, non erano ovviamente solo sette chiese, ci parla proprio della perfezione di quello che Dio vede, cioè dei suoi occhi perfetti che vedono ciò che succede all'interno della Chiesa del Signore. Possiamo nascondere al Signore tutto quello che possiamo nascondere agli occhi degli uomini quello che vogliamo, ma non possiamo nascondere al Signore quelle che siamo, quelle che pensiamo, come stiamo vivendo, la ragione per cui serviamo, la ragione per cui non serviamo, la ragione per cui predichiamo, la ragione per cui non predichiamo, tutto quello che facciamo, tutto quello che siamo, tutto quello che non facciamo, il Signore lo sa. È vero? Si legge in queste chiese che ce ne sono alcune che lavorano tanto, ma non hanno amore. Hai lasciato il tuo primo amore. È vero? E le cose che sono, dal capitolo 4 dell'Apocalisse fino alla fine, Giovanni deve scrivere le cose che ancora devono accadere, che devono accadere in seguito. E come inizia il capitolo 4? Notate: dopo queste cose vidi una porta aperta nel cielo, e la prima voce che mi aveva già parlato come lo squillo di tromba, cioè il Signore Gesù, mi disse: sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito. Cioè la terza parte, che è descritta nel capitolo 1, versetto 19. Dal capitolo 4 al capitolo 22 vengono scritte le cose che devono ancora accadere. Ma voglio darvi ancora un'altra struttura all'interno di questa struttura. I capitoli 4 e 5 dell'Apocalisse, ripeto, lo dico per i fratelli che quando abbiamo iniziato questo studio non erano presenti, però penso anche che non è male se lo ricordiamo, magari possiamo rinfrescare la memoria. I capitoli 4 e 5 all'interno dell'Apocalisse rappresentano una parentesi. Prima ancora che si parli della grande tribolazione che inizia dal capitolo 6, che cosa fa il Signore? Apre una finestra nel cielo. Fa vedere a Giovanni che cosa c'è nel cielo. E fa vedere a Giovanni che anche se il peccato ha rovinato tutto, ha squilibrato tutto nel mondo, le persone, tutto ciò che esiste nel mondo, e fino anche ad un certo punto del cielo, nulla ha potuto là dove c'è la presenza del Signore. E questo è molto bello, è vero? Allora Giovanni, quando riceve questa rivelazione, la prima cosa che nota nel cielo è un trono sul quale è seduto Dio Padre. E vede intorno a questo trono, c'è proprio una visione, come si può dire, straordinaria, che succede tutto intorno a questo trono: 24 anziani, l'arcobaleno, le quattro creature viventi che vengono ricordate nell'Apocalisse circa 17 volte. È molto interessante vedere proprio come Giovanni vede già questi 24 anziani, che sono la figura dei credenti di tutti i tempi, delle 12 tribù del popolo di Israele e dei 12 discepoli che rappresentano la Chiesa del Signor Gesù. E li ritroviamo nel capitolo 21 dell'Apocalisse, i 12 apostoli e le 12 tribù. Ancora una volta, la completezza di tutta l'opera redentrice del Signore Gesù. Ed è straordinario questo. È straordinario questo. E questi capitoli 4 e 5, questa parentesi, ci parlano appunto del trono di Dio. Solo nel capitolo 4, per 11 volte, è parlato del trono di Dio. Anzi, 13 volte parla del trono di Dio in 11 versetti. E nel capitolo 5 Giovanni cosa vede? Vede un libro scritto davanti e di dietro, da tutte le parti, e che nessuno può aprire. Leggevo da qualche parte, da uno studioso delle scritture, il modo in cui gli scribi trascrivevano dei testi originali, e trascrivevano in modo tale che era quasi impossibile sbagliare. E facevo notare questo studioso delle scritture, non so se era un credente, ma facevo notare che quando si andava da uno scriba e scriveva questo rotolo, che costava tantissimo, soltanto le persone che erano ricche potevano comprare questi rotoli, loro avevano davanti l'originale e poi devono scrivere su questa pergamena tutta preparata, eccetera, e devono scrivere. Loro cosa facevano? Contavano e dicevano: nella prima riga, da destra a sinistra, c'erano, per dire, 7G, 8K, 3, non so, L, però la prima K si trova dopo la seconda A, dopo la terza B. E dovevo coincidere tutta la perfezione. Ecco perché ci volevano i mesi. Chi trascriveva, chi scriveva, a un certo punto pagava anche tanti soldi, perché impiegavano tantissimo tempo. E questi una alla volta. E non potevano assolutamente sbagliare. E questo libro è scritto davanti e di dietro, per dire che nessuno poteva aggiungere niente. È il libro dei giudizi di Dio. È il libro che contiene i 7 anni della grande tribolazione. Giovanni vede questo libro e Giovanni si rende conto che nessuno ha la possibilità di poter aprire questo libro, e piange. Ma poi uno degli anziani pare, dice: no, non piangere Giovanni, c'è qualcuno che è degno di aprirlo, il Signore Gesù. È Lui che è degno di giudicare i vivi e i morti. Poi dal capitolo 6 fino al versetto 10 del capitolo 19 dell'Apocalisse si parla della grande tribolazione. Gesù parla nel capitolo 24 di Matteo. Se andate al versetto 21, Gesù proprio chiama questo periodo la grande tribolazione. C'è un periodo di guerre triste, di sofferenze, di situazioni che succederanno mai successe prima nella storia e mai succederanno poi. Voi immaginate tutto quello che è successo, le guerre mondiali, cataclismi, maremoti, tutto quello che è successo nella storia. Ebbene, Gesù dice, non è nulla rispetto a quello che succederà nella grande tribolazione. Non è niente. Mai è successa una cosa così. E questo periodo di grande tribolazione, di cui Daniele parla nel capitolo 9 del suo libro, dal versetto 25 in poi, è strutturato in due parti, 3 anni e mezzo e 3 anni e mezzo. Soprattutto i secondi 3 anni e mezzo. È una situazione terribile, terrificante. Dice Paolo, scrivendo ai Tessalonicesi, nel capitolo 5, dalla prima Tessalonicesi, i primi 3 versetti, dice, il giorno del Signore verrà come un ladro. Una cosa terribile, qualcosa che qualcuno non si vorrebbe mai aspettare, mai vedere in casa. E dice, guai a quel giorno, perché diranno pace e sicurezza, ma una grande rovina verrà loro addosso. Prima di questo, fratelli, il Signore rapirà la sua Chiesa. È emblematico qui quando dice, sali quassù, fu rapito Giovanni come figura della Chiesa. Dopo della grande tribolazione, dal capitolo 20 dell'Apocalisse si parlerà del millennio. 1000 anni di pace, di giustizia, dove il Signore, insieme alla sua sposa, noi, la Chiesa e Israele salvato, regnerà per 1000 anni. Poi ci sarà il gran trono bianco, dopo l'ultima battaglia, l'ultima rivolta di Satana, che sedurrà ancora le nazioni, ci sarà il millennio, 1000 anni di pace, finiti i quali ci sarà il gran trono bianco. E come abbiamo visto martedì, davanti a questo gran trono bianco saranno presenti solo i non credenti, per ascoltare la loro condanna. E il gran trono bianco non deve essere confuso con il tribunale di Cristo, perché mentre davanti al tribunale di Cristo, che avverrà subito dopo il rapimento, sarà presente solo la Chiesa per essere valutata, davanti al gran trono bianco saranno presenti solo i non credenti per essere condannati. E lasciatemi dire una cosa che credo che sia importante. Venite per favore nel capitolo 20 dell'Apocalisse, un passo che abbiamo letto già martedì, perché credo che sia alquanto importante. Voglio farvi notare solo due particolari interessanti, anche per i fratelli che non c'erano martedì. Il versetto 12. E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti, e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati delle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Notate, fratelli, guardiamolo bene. Il giudizio che i non credenti subiranno, lo subiranno sulla base del loro comportamento. O meglio, l'entità della condanna che il mondo subirà sarà sulla base della loro condotta. Perché? Perché l'uomo, così com'è, non credente, è già sotto la condanna di Dio. Adesso l'uomo deve decidere, nel caso in cui dovesse rifiutare la grazia, deve decidere quanto deve essere grande la condanna sotto cui sarà. Provate a leggere il Vangelo di Matteo, soprattutto dal capitolo 11 in poi, voi troverete che Gesù parla di una situazione che sarà grave a seconda dei peccati e della rivelazione, della conoscenza che l'uomo avrà ricevuto e che avrà rifiutato. Pensa ai figli dei credenti, vero? Perché l'uomo può dire, ma tanto io sarò giudicato, sarò condannato. Allora dal momento che devo essere condannato, dal momento che devo andare all'inferno, mi diverto, faccio tutto, tanto alla fine sempre lì andrò a finire. No, è un inganno, non è così. Perché la condanna è a seconda della conoscenza che si è ricevuta, dalla condotta che l'uomo ha avuta e dal rifiuto della grazia che avrà effettuato quando era in vita. Vi ricordate, Gesù parla e dice proprio in Matteo 11, dice ad un certo punto, se in Sodoma fossero state fatte le opere, parla di due città, Betsaida, Efraim, dice, se in Sodoma fossero state fatte le opere che sono state fatte in voi, dice, la loro sorte sarebbe stata, dice, da tanto tempo si sarebbero vedute, ma ora la loro sorte sarà più leggera della vostra. E fa vedere, se un giorno, Signore, permetterà, vorrei portare questo studio proprio dell'entità dei giudizi che l'uomo subirà, ma anche dell'entità della gloria che il credente realizzerà. Perché anche il credente dice, ma che mi interessa venire in piazza a predicare? Me ne sto a casa mia a far la spesa, no? Che inganno. Si vedrà questo. Ma che mi interessa servire il Signore? Il Signore mi ha salvato? La salvezza è certa? E allora vivo come voglio. Questo è un inganno. Anche questo è un inganno. Perché si vedrà? Lasciatemi leggere solo un passo. È un argomento che mi appassiona, devo dire, molto, e mi fa anche tremare in certo senso, perché è qualcosa che probabilmente sfugge alla nostra comprensione. Però ci lascia capire con chiarezza la scrittura che anche le glorie saranno diverse, anche l'entità della gioia sarà diversa. Capitolo 5 di Matteo, giusto per leggere un passo, ma ce ne sono diversi altri, anche nell'Antico Patto, nell'Antico Testamento. Capitolo 5, il versetto 19 del Vangelo di Matteo. Guardate che cosa dice il Signore Gesù. Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli. Che sta dicendo Gesù? Noi possiamo predicare la parola, ma se siamo stati degli ipocriti, saremo chiamati minimi nel regno dei cieli. Si vedrà. Ma chi li avrà messi in pratica e insegnati sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Allora c'è la differenza. Allora c'è. Questo è uno dei tanti esempi che abbiamo nella scrittura. E qui fa vedere nell'Apocalisse capitolo 20 che le persone saranno giudicate dalle loro opere, ma la vita eterna è per fede. Mentre la salvezza è per grazia mediante la fede, la condanna, l'entità della condanna è a seconda delle opere degli uomini. È grande il nostro Signore, è giusto. E come abbiamo ricordato martedì, mentre i credenti, quando saranno nel cielo, non avranno più nessuna conoscenza della condizione degli uomini, dei parenti che vivono ancora nella perdizione, per le persone invece che non hanno il Signore, non soltanto saranno nella sofferenza eterna, ma avranno anche la coscienza, la conoscenza della condizione di altri loro parenti, altre loro persone che stanno morendo eternamente. Ma per il credente no. Non è così. E l'Apocalisse, in proposito, è straordinario. Quali sono gli scopi per cui il Signore ci ha dato l'Apocalisse? Allora, abbiamo visto, nel primo punto abbiamo visto il tema centrale, togliere il velo davanti a noi perché possiamo vedere chi è veramente il Signore Gesù. Abbiamo visto il modo in cui viene strutturato questo libro, in tre parti principali. Adesso vogliamo vedere alcuni degli scopi per cui Dio ci ha dato l'Apocalisse. Andiamo nel capitolo primo, sempre del libro dell'Apocalisse, e abbiamo un primo scopo. Ne vediamo solo qualcuno, no, non molti, perché il tempo non c'è amico. Il primo scopo, versetto 3 del capitolo 1. Beato chi legge, e beate quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Allora, qual è il primo scopo? Rendere beato il credente. È vero? rendere beato il credente che legge il libro dell'Apocalisse, che studia il libro dell'Apocalisse, ma è beato il credente anche che l'ascolta il libro dell'Apocalisse. Magari non tutte le persone sanno leggere, vero? Soprattutto nel tempo in cui scriveva Giovanni, pochissime persone sapevano leggere. Fino a 50-60 anni fa erano pochissime le persone che sapevano leggere. Molte persone erano analfabete, è vero? Tant'è vero che poi sulla RAI facevano un programma molto interessante, Non è mai troppo tardi. Le persone che imparavano a leggere attraverso la televisione e andavano anche lì per imparare a leggere, persone anziane. Anche chi ascolta, beato chi legge, beato chi ascolta, ma non è finita. E poi dice, la terza condizione, che fanno tesoro di queste cose. Noi possiamo ascoltare, noi possiamo leggere questo libro, lo possiamo studiare, in qualche modo possiamo anche capire molte cose di questo libro, ma anche non toccarci, non fare tesoro di quello che è scritto, non fare tesoro. Perché, fratelli? Perché dobbiamo far tesoro? Perché nel mondo nel quale noi viviamo, le persone vivono nella paura. Non sanno da che parte finiranno. E allora l'Apostolo Pietro, nella prima lettera, ci dirà queste parole molto, molto importanti. Versetto 15 del capitolo 3 della prima lettera di Pietro. A un certo punto Pietro dice: ma glorificate il Cristo come Signore nei vostri cuori, siate sempre pronti a rendere conto della speranza, cioè del futuro, che è in voi, a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni. Molto bello questo, è vero? Perché dobbiamo studiare questo libro? Perché lo dobbiamo conoscere? Dobbiamo far tesoro perché siamo beati, per diventare beati. Perché abbiamo una responsabilità, dobbiamo dire alle persone dove finiranno, come finirà il mondo, quello che succederà domani. E sapete, come dicevo anche martedì, la parola beatitudine, che non vuol dire semplicemente essere felici, dal latino felix, non vuol dire semplicemente essere felici, ma vuol dire soprattutto una persona che vive godendo della vita di Dio. Ed è una parola che ha a che fare con un bambino che sta poppando e sta lì sul seno della madre che è pienamente soddisfatto. E chi guarda questo bambino dice: beato lui, come soddisfatto. Questo è il senso della parola. Colui che gode della vita di Dio ed è pienamente soddisfatto, non sta cercando nient'altro. Dio gli basta, Dio gli è tutto. Dio è la sua gioia, Dio è la sua vita. Il Signore è tutto. Questo è il senso di beatitudine. Senso di beatitudine. Un altro scopo che vediamo nel libro dell'Apocalisse è quello di mettere fine al peccato. È vero? Mettere fine al peccato. Se al Signore piacerà, sabato parlerò di questo in un'assemblea. Mettere fine al peccato. C'è quel peccato che ancora oggi ci disturba. Quel peccato la cui condanna per noi non c'è più, nel momento in cui ci siamo convertiti, ma c'è ancora questa potenza che ci perseguita, che ci vuole avvolgere, che vuole ancora farci vivere come dei pagani. Quando saremo nel cielo non ci sarà più. Il Signore metterà fine al peccato. Come ha messo fine alla condanna, metterà fine anche al peccato. Rileggiamo nuovamente passi che sono stati letti più di una volta nel capitolo 21 dell'Apocalisse, perché sono di grande incoraggiamento per tutti noi. Capitolo 21, versetto 4. Se ricordo bene è stato letto anche da Giona l'altro martedì. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. E non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Non c'è più. Il peccato cosa produce? Sofferenza, cordoglio, morte, dolore. Non essendoci più la presenza del peccato, tutte queste cose non ci saranno più. nel capitolo 22, sempre dell'Apocalisse, versetto 3, al versetto 5, dice: non ci sarà più nulla di maledetto. Il peccato che porta la maledizione. Nella città vi sarà il trono di Dio e dell'agnello. I suoi servi lo serviranno, vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome scritto sulla fronte. Non ci sarà più notte, non avranno bisogno di luce, di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Fratelli, è straordinario. È il destino del credente, è la nostra attesa. È importante studiare il libro dell'Apocalisse. E bisognerebbe studiare insieme alla Genesi, perché mentre la Genesi ci dà l'inizio di tutte le cose, l'Apocalisse ci parla della fine di tutte le cose, del completamento di tutte le cose. Non ci sarà mai più niente. Non saremo più lì a soffrire, a volte a piangere per i pensieri, le cose che commettiamo, le situazioni che succedono nelle chiese, situazioni anche di una certa gravità. Non ci sarà più niente. Niente più di maledetto ci sarà. Il Signore sarà la nostra luce. Non avremo più bisogno di accendere lampadine. Non pagheremo neanche più le bollette. Il Signore sarà la nostra luce. E noi lo serviremo, regneremo con Lui nei secoli dei secoli. Un altro scopo per cui abbiamo l'Apocalisse è perché Dio deve dare come promessa ad Israele un regno. Guardate, fratelli, le promesse di Dio non possono essere cancellate, possono essere a motivo del peccato posticipate, rimandate, ma mai annullate. Dio ha promesso al popolo di Israele un regno. Voleva che questo popolo regnasse, però purtroppo nel momento in cui Nabucodonosor nel 586 a.C. distrugge Gerusalemme, il Tempio, inizia il Tempo dei Gentili. E noi oggi, ancora oggi, fino alla fine della grande tribolazione, vivremo il Tempo dei Gentili, cioè i gentili che dominano sul mondo, i pagani che dominano a livello politico, economico, sociale sul mondo. Ma quando la grande tribolazione finirà e inizierà il millennio, al popolo di Israele salvato sarà dato il regno. E il Signore manterrà la promessa da Lui fatta. È bello quando l'Apostolo Pietro scrive nella sua seconda lettera, nel capitolo primo, se ricordo bene, versetto terzo, quarto, dice: le preziose e grandissime promesse di Dio. Dio ci ha fatto delle promesse preziose e grandissime. E queste promesse saranno tutte adempiute. Anche se Dio è stato costretto a fermare l'orologio a motivo del peccato di Israele, un giorno questo orologio sarà rimesso in moto. E nell'ultima settimana, alla fine, Dio instaurerà il regno di Israele. E il Signore regnerà con Israele. Anzi, Israele regnerà con il Signore in questo periodo davvero straordinario. Un altro scopo importante è mettere fine alla Trinità diabolica, al dragone, al falso profeta, alla bestia, all'anticristo e al falso profeta, cioè all'antidio, all'anticristo e all'antispirito. Sarà finito tutto. E leggiamo nel capitolo 19 dell'Apocalisse, un verso molto importante, teniamolo presente, versetto 20 del capitolo 19 dell'Apocalisse, quando il Signore scende dal cielo con la sua Chiesa, i primi a pagare saranno proprio questi artefici, questi aiutanti di Satana. Versetto 20: ma la bestia, cioè l'anticristo, fu presa, e con lei fu preso il falso profeta, che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutte e due furono gettati vivi, sono due persone, vivi, nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Capitolo 20, versetto 10. E il diavolo, che le aveva sedotte, fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. L'Apocalisse ha lo scopo di farci vedere, di realizzare come questa trinità diabolica finirà. È uno degli scopi, anche questo, è molto molto importante. Infine, un ultimo scopo che voglio mettere davanti a noi, l'Apocalisse ci fa vedere che il Signore metterà fine anche al mondo fisico nel quale noi viviamo, un mondo che è stato maledetto dal peccato. Nel capitolo 3, non lo leggiamo, versetto 17 di Genesi, nel momento in cui l'uomo pecca, si ribella a Dio, a un certo punto viene detto, il Signore dice ad Adamo, per causa tua, il suolo è stato maledetto e il Signore toglierà durante il millennio la maledizione sulla terra e sarà una cosa completamente nuova. Un'ultima riflessione molto veloce. Quando leggiamo e studiamo il libro dell'Apocalisse, dobbiamo essere molto cauti, molto prudenti, perché molte delle situazioni che sono descritte nel libro dell'Apocalisse sono descritte in forma simbolica, metaforica, figurativa. Insomma, c'è un linguaggio fatto di segni, di visioni, di metafore, di simboli. Allora bisogna fare molto, molta attenzione quando si legge il libro dell'Apocalisse, perché non sempre, quando leggiamo determinati passaggi, possiamo avere la certezza di capire tutto. Però una cosa è importante. Abbiamo nell'Apocalisse un letteralismo simbolico, mi spiego. Che cos'è un letteralismo simbolico? I fatti che succedono all'interno dell'Apocalisse sono letterali, cioè i giudizi di cui parla questo libro sono letterali. Il modo di esprimerli, di descriverli, sono in forma simbolica. Ok? Quando studieremo le due bestie del capitolo 13 dell'Apocalisse, parla di bestie, è un modo figurativo, ma in realtà sono due persone. E quelle che faranno queste due bestie, così definite, è letterale. Quando metteranno il marchio sulla fronte, sulla mano destra, perché nessuno possa comprare o possa vendere senza di questo marchio. Tutto questo è letterale. I giudizi, tutto ciò che è descritto nell'Apocalisse è letterale. Il modo di descriverli è figurativo. E noi dobbiamo capire perché parla così. Fino a dove è possibile? Leggiamo nel capitolo 12 dell'Apocalisse un grande segno. Una donna rivestita del sole, con la luna sotto i piedi e una corona di 12 stelle sulla testa. Ciò che è scritto è letterale. Ma per capire è descritto in modo figurativo, attraverso dei segni, nel greco semeion, che è questo cartello indicatore che ti porta verso la spiegazione. Allora ci vuole un po' più di tempo. Altre cose magari le capiremo pienamente quando si verificheranno. Ma beato chi legge questo libro, beato chi ascolta questo libro e beato chi fa tesoro di questo libro, perché è davvero un libro che ci incoraggia tanto. Non deve far paura. Ai credenti non deve far paura, è vero? Altrimenti non siamo credenti. Deve far paura a quanti sono ancora sotto la condanna di Dio. Ma per noi questo libro ci incoraggia tanto, perché mette i nostri occhi, il nostro cuore molto lontano, fino al cielo, nella presenza del Signore. Allora, se il Signore piacerà, la prossima volta inizieremo dal capitolo 10, quando Giovanni mangia quel libretto, un libretto nel quale sono descritti dei terribili giudizi. Se il Signore piacerà, la prossima volta parleremo di questo. Amen.